The right shoes can take an outfit from good to great. Allbirds elevates your everyday style with timeless comfort and supreme versatility. Like their all-new Courier, a shoe with nods to a classic silhouette for undeniable appeal and made from 100% organic cotton. The Allbirds Courier is a natural classic shoe that keeps up with each step you take throughout your day and night. Its clean, retro silhouette keeps things casual, while the intricate details give it enough oomph to wear out and about. It's the sneaker that feels like you're walking on air. And at the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff, like research and testing, to create shoes from natural, sustainable materials, like leather made from plants, sugarcane, and tree fibers. Materials so natural, one might even say they're supernatural. Everyday comfort, delivered. Allbirds All-New Courier. Elevate your supernatural style at Allbirds.com today and use code SOCKSTYLE for free socks with your purchase. That's ALLBIRDS.com, code SOCKSTYLE.
Corsaro, lanciato sull'oceano con 12 compagni a bordo di una garopera. Si sfidava un impero e si faceva sventolare per primi, in quelle meridionali coste, una bandiera d'emancipazione, la bandiera repubblicana del Rio Grande. Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati a un'altra puntata del Bar Storia. Io sono sempre Riccardo e sono qui col mio fido compagno di avventure Costantino. Ciao Costa.
Benvenuti a tutti e ciao Rick.
Eccoci qui. Allora, oggi facciamo una puntata, la prima di un argomento che continuiamo dalla settimana precedente, in cui abbiamo trattato lo stesso personaggio, cioè il generale Giuseppe Garibaldi, da un punto di vista un po' più politico, un po' più di ideali. Oggi lo trattiamo forse per la cosa per cui è più celebre, cioè le sue capacità in battaglia e il suo grado, diciamo, di generale. Sarà la prima di due puntate, perché parlare di Giuseppe Garibaldi generale in una sola puntata è praticamente impossibile.
Sì, assolutamente.
Oggi parleremo, collegandoci un po' a quello che abbiamo visto la settimana scorsa, delle esperienze di Garibaldi, in particolare quella sudamericana e poi quella della prima guerra d'indipendenza. Insomma, il fatto che Garibaldi fosse stimato da amici e nemici in ogni parte del mondo ne fanno un personaggio che comunque vale sempre la pena di trattare. Ma dal punto di vista militare, secondo me è un personaggio molto particolare anche per il modo in cui lui vedeva la guerra, e lo vedremo questo più avanti, ma anche perché tutte le battaglie, diciamo, che ha combattuto, le ha combattute perché in qualche modo le sentiva sue, le riteneva giuste, dal Brasile, dall'Italia, alla Francia e tutti, diciamo, gli scontri in cui si è cimentato, in cui ha avuto un ruolo preponderante, li ha sempre vissuti con questo fardello, in qualche modo fardello e anche, secondo me, opportunità di essere comunque da una parte in cui credeva, una parte che riteneva comunque importante.
Beh sì, unitamente a questo va sicuramente citato il fatto che è stata una delle più grandi figure militari italiane, protagonista di episodi irripetibili del nostro risorgimento, tra cui ovviamente i più famosi sono la Repubblica Romana, di cui abbiamo già parlato, e anche lo Sbarco dei Mille, ovviamente. Poi è una figura che abbraccia totalmente il periodo risorgimentale italiano, perché nasce nel 1807 e muore nel 1882, quando fondamentalmente aveva unificato, insieme ad altre figure importanti, chiaramente l'Italia.
La prende un po' per mano, diciamo.
Beh, sì, sì, come... è sicuramente uno dei padri, come si suol dire, no?
Sì, sì, beh, non a caso, insomma, poi lo Stato italiano, il neonato Stato italiano ha beneficiato tantissimo delle sue capacità, non solo di generale, ma anche proprio di personaggio famoso e rispettato un po' in tutto il mondo. Oggi, come abbiamo detto, insomma, lo tratteremo un po' dal punto di vista del combattente sudamericano, quindi lui appunto si chiama l'eroe dei due mondi. Oggi magari vedremo più il mondo lontano da noi, ma che comunque è importante per far capire la sua figura di generale, di soldato, di patriota, ma in generale anche di eversore, no? delle monarchie assolute, dei regimi, in qualche modo di quelli che lui pensava, no? fossero gli uccisori della libertà, potremmo in qualche modo, ecco, dirli così. Entra un po' anche nel modo in cui lui vedeva la guerra, che secondo me vale la pena, diciamo, analizzare un momento e soffermarcisi un attimo. Innanzitutto diciamo che lui sicuramente non era un pacifista, no? Come abbiamo visto i sansimoniani che ha incontrato, no?
Sì, però benché da loro avesse ripreso, diciamo, alcuni ideali, sicuramente non era un pacifista, era uno che, almeno in giovane età, era uno che aveva preso la guerra come uno strumento importante e soprattutto un fatto necessario per perseguire la libertà di tutti i popoli.
Certo, infatti questo secondo me è fondamentale per capire il personaggio di Garibaldi e per risolvere un po' quelle che sembrano apparentemente delle contraddizioni di cui abbiamo parlato anche la volta scorsa, cioè tra il suo essere guerriero e il suo essere un uomo di pace. Se invece si inquadra Garibaldi in quest'ottica, secondo me questa apparente contraddizione si risolve. Poi, ecco, nel periodo sudamericano lui non matura solo, secondo me, da un punto di vista di come lui vede la guerra, ma matura anche dal punto di vista, se vuoi, tecnico, no? Dell'essere generale, della sua conoscenza della guerra. E da questo punto di vista lui non solo, diciamo, elabora tecniche di guerriglia che poi verranno anche riprese più avanti, quelle che oggi chiamiamo come mordi e fuggi, no?
Sì,
cioè,
certo,
dei piccoli corpi che agiscono un po' all'improvviso in territorio magari nemico e attaccano per cercare di rendere un po' invivibile un territorio. Questa è una tattica che Garibaldi, nel suo essere generale, comunque a capo di armate, ha utilizzato molto e che ha anche avuto successo poi nella storia, perché comunque è stata una tattica che è stata ripresa successivamente da personaggi magari impensabili, cioè mi viene in mente il generale Giapp nella guerra del Vietnam contro gli Stati Uniti, quindi cioè, siamo in contesti, diciamo, completamente diversi e tantissimi anni dopo.
Anche in un modo di fare la guerra completamente diverso.
Esatto, esatto. Esatto, un modo di fare la guerra, ma basandosi appunto su una tattica che evidentemente è stata ritenuta vincente. Stessa cosa riprese Rommel a Caporetto, quindi insomma un tipo di guerra e di battaglia che poi ha avuto fortuna, no? Negli anni.
Certo.
Ma anche un modo di vedere la guerra molto moderno, cioè non solo sul fronte tattico e quindi sullo schieramento, no? Degli uomini, se vogliamo un po' napoleonico magari, no? Lo schieramento, certo, del numero di soldati in un territorio, ma anche da un punto di vista politico, militare e anche propagandistico. Cioè Garibaldi cercava sempre di entrare in contatto con la gente, con la popolazione locale, quello che oggi chiameremo il popolo, no? Perché alla fine capiva che le guerre non le puoi vincere se non hai in qualche modo il contatto con le persone, che poi sono quelle che ti danno le vettovaglie, le informazioni.
In effetti basta comunque leggere le sue memorie autobiografiche per capire che in ogni posto in cui si ritrovava con la Legione Italiana o comunque con i suoi uomini, si cercava sempre di entrare nelle città e chiedere aiuto. Da quel punto di vista lui si armava così, cercava così di aiutarsi, perché molto spesso era a capo di forze volontarie che non ricevevano nessun tipo di aiuto e non erano trattate come un esercito regolare, quindi aveva capito prima l'importanza di ottenere aiuto dalla popolazione anche in termini proprio di cose che necessitavano per l'organizzazione della truppa.
Chiaro, certo. Infatti, ecco, questo secondo me è un'altra delle cose importanti, perché oltre al Garibaldi generale, oltre al Garibaldi che potremmo magari anche definire stratega per questo suo atteggiamento di rapportarsi alla gente di un certo territorio, in più abbiamo, come abbiamo detto, la figura dell'uomo, se vuoi anche un po' idealizzato, no? Però disinteressato, generoso, incorruttibile, in qualche modo amante del concetto un po' ideale della libertà. Questi tre fattori tutti insieme, secondo me, contribuiscono a rendere il personaggio di Garibaldi generale un personaggio, non dico unico, ma secondo me decisamente degno di nota.
Va detto che riguardo all'incorruttibile abbiamo anche delle fonti, eh? Cioè, ci sono lettere in cui, soprattutto in Sud America, provano a comprarlo, ma non si fa comprare.
No, no, l'abbiamo detto anche la volta scorsa, non era una persona che in qualche modo si faceva comprare. Comunque, fermiamoci un attimo qui sulle considerazioni su Garibaldi generale, perché altrimenti andiamo sì. avanti per
potremmo fare un paio di podcast solo così. Però
esatto. Magari, yeah. Entriamo un po' più nel dettaglio sui fatti storici. Allora, soprattutto sull'esperienza sudamericana, sì. raccontaci un po'.
Allora, va detto il perché innanzitutto si è trovato in Sud America. Sostanzialmente, in effetti ne avevamo parlato anche l'altra volta, succede che si avvicina ai mazziniani, cerca di partecipare a una sorta di ribellione, ma questa ribellione viene scoperta alla nascita, diciamo, e quindi lui è costretto uh-huh. a fuggire in quanto messo tra gli imputati, diciamo, quindi ricercato. Fugge in Sud America, va in Brasile e praticamente entra in contatto con i ribelli della Repubblica di Rio Grande, che era un piccolo stato che si stava ribellando all'impero del Brasile e in cui molti patrioti italiani in fuga come lui si erano già schierati. Quindi sostanzialmente per le sue precedenti attività di marinaio viene sostanzialmente messo tra i corsari, quindi riceve una lettera di corsa e si mette in mare con due navi, la Mazzini e la Farroupilha, che significa canaglia in brasiliano.
Bellissimo.
E va ad attaccare le forze imperiali, tra l'altro conquistando una prima nave, la Maria. Successivamente poi vengono attaccati dalle forze imperiali, che sono sicuramente maggiori, quindi vengono sconfitti e lui viene anche, tra l'altro, ferito gravemente. C'è una fuga, ovviamente, dei suoi compagni e lui viene catturato per 2 mesi. Successivamente appena torna in libertà, si rimette subito su nave. E sulla nave Rio Pardo, di cui era comandante, e riesce a superare numerosi tentativi di cattura. Addirittura vince una battaglia a Galpón de Zarqueada contro il maggiore de Abreu, detto El Morin, che è molto bello come nome, quindi andava detto onestamente, che era stato inviato con l'esatto ordine di eliminarlo, e che cosa che non riesce. Partecipa all'assedio di Laguna da parte dei ribelli della Repubblica di Rio Grande con una tattica particolare, ovvero cerca di sfruttare le piene dei fiumi per muovere le navi come fossero dei carri all'attacco delle mura. Purtroppo questo, cioè purtroppo perché noi sostanzialmente siamo dei fan, o meno io sicuramente sono un grande fan.
Beh,
quindi
tifiamo tutti per Garibaldi.
Esatto, quindi volevamo la vittoria, ma purtroppo questo assedio non va perché la risposta imperiale è un massiccio invio di navi che quindi porta alla sconfitta delle forze della Repubblica di Rio Grande. Però tra i trattati, diciamo, quando si fanno i trattati per la resa, viene concesso lo spostamento a Montevideo di Garibaldi, che si porta alla famosa Anita, che era sostanzialmente la sua moglie, era diventata sua moglie da poco e l'aveva conosciuta proprio a Laguna qualche anno prima, quindi è costretto a spostarsi in Uruguay.
Penso qui vediamo comunque anche la fama del personaggio, che gioca un ruolo magari a volte positivo, a volte negativo, no? Come per dire, in suo favore intendo, quindi qualche volta ovviamente gli viene in soccorso e quindi magari viene trattato con rispetto e insomma gli viene riconosciuto uno status di un personaggio comunque importante, dall'altro ovviamente è anche famigerato presso i suoi nemici e quindi gli viene magari riservato un trattamento anche particolare in guerra.
Un uomo con un bersaglio dietro la schiena, possiamo
esatto,
definirlo
esatto.
Così, sin da subito.
E questa fama comunque aiuta anche ad affidargli delle missioni magari anche particolari, no? E
beh,
quindi
sì.
Quando entra nella Marina Uruguaggio c'è un episodio che secondo me è interessante.
Ovviamente lui va in Uruguay e scoppia subito una guerra, c'è subito una guerra, tra l'altro combattuta da vere e proprie forze internazionali, perché sostanzialmente nell'Uruguay c'era una divisione politica in cui lui si schiera con la parte che contro l'impero argentino, a cui invece che invece era quella predominante, diciamo, quindi ovviamente lui con gli ideali di libertà e con gli ideali di aiuto al più debole si schiera ovviamente con la parte più debole, Sostanzialmente per prima cosa gli viene affidata una missione suicida, ovvero raggiungere la città di Bahada, che oggi si chiama Paraná, rincorso dalla marina argentina del colonnello Brown. Riesce a raggiungere questa città, successivamente si muove sempre verso l'interno di questa regione del Paraná, però alla Costa Brava sostanzialmente c'è questa battaglia il 16 agosto, Impari, che dura 3 giorni di combattimento, però vistosi sconfitto fu costretto a incendiare le navi e a fuggire. Dopo varie peripezie in cui cerca di rifondare delle forze navali ma non ci riesce perché è braccato, torna a Montevideo perché è richiamato e si pone a capo della neonata Legione Italiana, che è stata fondata proprio da lui e da altri patrioti italiani in Sud America, che partecipano tutti dal lato di questa fazione che si chiama i Colorados. E come diciamo divisa sceglie una camicia rossa, e il perché, tra l'altro, non so se lo sai, ma è dovuto al fatto che non c'era altro materiale con cui cucirsi.
Da questo punto di vista un aneddoto poco poetico, forse, però
in realtà per me è molto romantico, perché dà proprio l'idea di schierarsi sempre dalla parte del più debole, talmente debole da non poter costituire un proprio esercito fatto come con la volontà, no? È fatto, certo, con quello che c'è, con quello
e
che
e poi ironicamente quel colore poi ironicamente diventerà per sempre il simbolo.
Beh, sì.
del Garibaldi combattente generale.
Assolutamente sì. E viene scelto il drappo nero con il Vesuvio in eruzione a testimoniare la provenienza e soprattutto la forza di questa legione, no? E come prima cosa iniziano a cercare di togliere l'assedio a Montevideo. Visto che non si otteneva, si sposta fino alla città di Salto, che era posta sotto assedio da un suo amico, peraltro, il Francesco Anzani, un altro patriota italiano, che questa città viene liberata e lui la occupa il 3 novembre. Viene subito assediato, per 2 mesi riesce a guidare gli scontri e non farsi mai sconfiggere, tanto che invece ottiene una vittoria notturna il 9 gennaio 1846, con cui forza in parte l'assedio, tanto da poter spingersi oltre. E qui c'è l'avvenimento, diciamo, la battaglia di cui vogliamo narrare un po' più in profondità, per far capire anche che già a quei tempi, che aveva quasi 40 anni, era già un generale di comprovata abilità. C'è la battaglia cosiddetta di San Antonio del Salto, quando sostanzialmente viene a sapere che delle forze di cavalleria guidate dal generale Medina si stanno avvicinando a Montevideo per dar manforte agli assedianti. Lui quindi gli va subito incontro per cercare di sconfiggerlo lontano dalle mura, e alla guida di circa 300 persone, si parla di 186 legionari, quindi della legione italiana, e 100 cavalieri guidati dal generale Baez. Ma questo suo tentativo viene respinto perché il generale Gomez, generale Servando Gomez, a sorpresa, cioè, fa una controsorpresa e lo attacca nei pressi di questa San Antonio del Salto, che è questo territorio molto pianeggiante con solo una piccola collina su cui era posta una casa, una fattoria, diciamo, e praticamente in soverchiante differenza di numero, perché erano 1200 contro questi circa 300.
Garibaldi e i Prodi 300, potremmo dire.
Sì, più o meno sì, si può dire così. Quindi che succede? Che Garibaldi cerca subito di gestire la cosa e propone di asserragliarsi attorno a questa casa, dove c'era un muro che poteva essere una protezione ulteriore, soprattutto agli attacchi della preponderante cavalleria nemica, mentre invece il generale Baez vuole combattere sulla piana, quindi combattere all'aperto, cosa che ovviamente Garibaldi non vorrebbe, perché le forze sono troppo dispari. Quindi lui si asserraglia sulla casa, il generale Baez va incontro ai 500 cavalieri nemici, che ovviamente lo mettono in fuga immediatamente. Per questo Garibaldi sarà molto duro nei confronti di Baez, lo accuserà di essere un vile. Ovviamente, altresì, proprio da parole come "non ho mai visto un concentrato di viltà e supponenza tale come in quell'uomo", cioè, quindi insomma, stiamo parlando proprio di una cosa di un'opposizione molto vorace.
Non l'ha presa bene, diciamo.
No, molto feroce, no? Però a questo punto le forze di Gomez cercano di attaccarli con la sola fanteria, quindi facendo un errore, attaccano in salita gli uomini di Garibaldi, che sparano soltanto per risparmiare munizioni quando il nemico è vicino, quindi a circa 30 metri, mm-hmm. e facendone grande strage. E resiste a questo attacco reiterato del nemico, fin quando arrivano poi, ritornano i cavalieri che avevano inseguito Baez, quindi lo circondano, ma lui comunque riesce effettivamente a togliersi d'impaccio e riesce a fuggire, lasciando sul campo tra i feriti suoi, tra i feriti e morti suoi e i feriti morti di Baez, un centinaio di persone, quindi la metà circa del suo gruppo, ma facendo 50 prigionieri nemici e lasciandone sul campo circa 450. Quindi comunque si parla di aver dimezzato entrambe le fazioni, e che non era proprio la cosa più facile da fare quando si è 1 a 6 come numerazione, rapporto. Diciamo, come quantità di persone. Quindi rientra a Salto e per altri 3 mesi riesce a tenere la città da qualunque assalto venga fatto dal nemico. Siamo arrivati a questo punto al 1848 in generale, nel senso che lui gestisce poi varie fasi del combattimento. Nel 1848 c'è l'aria di guerra che è in tutta Europa, ma soprattutto in Italia, e quindi lui decide che è arrivato il momento di tornare a combattere per la propria patria. Beh, sì, dove è già peraltro famosissimo.
Certo, è arrivato il momento di fare l'Italia, diciamo, nel 1848, esatto. Appunto, a un certo punto, dopo questa esperienza che lo ha reso veramente famoso, in Italia decide a un certo punto di mettere al servizio tutto il suo coraggio, tutta la sua esperienza, tutta la sua voglia di libertà in quella che poi sarà la prima guerra di indipendenza, dove in realtà all'inizio, no, incontra il re piemontese, ma c'è un po' di sospetto, giusto, perché comunque lui è un repubblicano, insomma, non si nasconde, il rapporto con la monarchia sarà sempre, diciamo, un po' passato ad annusarsi, mi viene da dire, insomma, così. Anche il rapporto poi con lo stesso Mazzini, che paradossalmente lo accuserà del contrario, no? Cioè avrà il problema opposto con Mazzini, ovvero verrà visto da lui come una figura che poi verrà a compromessi, che poi secondo me, come abbiamo anche visto nel primo episodio su Garibaldi, saranno anche un po' il punto vincente del personaggio, che gli consentirà in qualche modo di ottenere molto di più con un approccio un po' più pragmatico. E, insomma, qui alla fine cosa succede? Che lui si mette alla guida di un corpo di volontari a favore del governo provvisorio di Milano.
Esatto. Lui praticamente si pone alla guida di questo corpo di volontari, in cui c'era ovviamente una parte della sua legione, e combatte gli austriaci soprattutto nella zona del Lago Maggiore, riportando alcune vittorie minori, si può dire, conquistando delle imbarcazioni nemiche e cercando di penetrare all'interno del territorio ancora in mano agli austriaci. Però viene circondato nel territorio di Morrazzone dai generali D'Aspre e Radetzky, che erano i due generali più importanti presenti di tutto, diciamo, il contingente austriaco in zona.
Beh sì, Radetzky sarà un nome ricorrente, diciamo.
Beh sì, esatto. E si ritira con circa 30 uomini, braccato anche a quel punto da Carlo Alberto, che voleva arrestarlo per la sua precedente attività politica che lo aveva costretto a fuggire. Per questo si ripara prima in Svizzera. Successivamente riesce a raggiungere Genova, dove sostanzialmente ricompone una nuova legione italiana per le storie, insomma, successive, che poi una l'abbiamo già vista, perché i fatti della Repubblica Romana, a cui lui prende parte praticamente l'anno dopo.
Sì, sì, certo, siamo già qui lì. E poi saranno solo l'inizio di tutta una serie di esperienze fantastiche di Garibaldi in Italia, che forse sono quelle più note, perché sono quelle che studiamo anche sui libri di scuola, ma che non sono da meno, e quindi tratteremo sicuramente nel prossimo episodio, la prossima parte su Garibaldi in generale, in cui andremo un po' ad analizzare la sua esperienza in Italia e poi la sua diciamo, gli ultimi anni della sua vita, che non sono manchevoli di esperienze interessanti, diciamo.
No, assolutamente no, anzi, non me la perderei fossi in voi.
No, c'è sicuramente da dire. Allora, direi che per oggi però abbiamo restituito abbastanza la complessità, ma anche il fascino di un combattente che non a caso appunto viene chiamato l'eroe dei due mondi. Come al solito, un po' di riferimenti su dove andare a continuare sia ad approfondire, sia ad avere un pochino di hype, un po' di fomento sul personaggio di Garibaldi, che comunque ne ha sempre a pacchi e a iosa. Allora, sicuramente il primo passo, come abbiamo detto anche nella puntata scorsa, sono le memorie autobiografiche di Garibaldi e quelle di Alexandre Dumas, che sono insomma due posti dove si possono trovare le memorie con due punti di vista diversi. Veramente ve le consiglio, perché si capisce secondo me tutta la grandezza del personaggio.
Assolutamente sì.
Dal suo modo sia di vedere se stesso, sia di come poi gli altri vedevano lui, anche personaggi importanti, insomma, come lo stesso Dumas.
Poi c'è anche l'epistolario di Giuseppe Garibaldi, che comunque è sempre una buona lettura da fare, secondo me, per approfondire comunque il personaggio. E poi ci sono, diciamo, le versioni un po' più divulgative. Vi consigliamo due video su YouTube, entrambi di Alessandro Barbero, chiaramente, che è una fonte di ispirazione inesauribile per noi. E una è ripresa dal Festival della Mente del 2011 e si chiama Garibaldi, pensare l'Italia, il numero 3, in cui affronta, diciamo, anche proprio il discorso di Garibaldi come eroe patriota. E poi anche uno, sempre dal Sabato del Villaggio, che è un altro evento in cui era stato ospite, Gli uomini che hanno fatto la storia, e in cui parla sia di Garibaldi ma anche di altre due personalità che magari potremmo anche affrontare in futuro, chissà.
Sì, ma ce n'è sicuramente da dire. Diciamo, per concludere, forse un qualcosa di interessante che si può andare a recuperare a livello grande piccolo schermo, diciamo, è Il giovane Garibaldi, uno sceneggiato del 74 di Franco Rossi, che comunque restituisce un approccio un po' più televisivo, un po' più, diciamo, di immagine sullo schermo del personaggio di Garibaldi, che comunque non ha, secondo me, non ha neanche bisogno di una trasposizione cinematografica, perché è veramente un personaggio completo, a tutto tondo e affascinante.
La rovinerebbe. Rovinerebbe la figura.
Probabilmente sì, anche perché, insomma, secondo me parte del fascino del personaggio è anche quello di poterlo in qualche modo riempire nei vuoti che possiamo avere con la nostra immaginazione, con la nostra fantasia. Quindi,
con gli eroi di solito si fa così.
Sì, insomma. Va bene, noi per oggi concludiamo qui, vi salutiamo, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, Facebook e Instagram principalmente. Per quanto riguarda le piattaforme di distribuzione, Apple Podcast, se siete lì lasciateci una recensione, ci fa sempre molto piacere sapere cosa ne pensate sui nostri episodi. Su Spotify non dimenticate di seguirci, fateci sapere in generale cosa ne pensate sul personaggio di Garibaldi su tutti i nostri canali, perché comunque è sempre interessante avere un punto di vista di qualcun altro, insomma, per noi ci fa sempre piacere confrontarci sulle cose che ci appassionano. Noi quindi vi salutiamo, per oggi concludiamo qui l'episodio, e ricordatevi che la storia,
come la birra, non annoia mai.
With Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.